Il mio tema, che è il tema di apertura, vorrebbe approfondire il significato teologico dell'immagine. Dell'immagine che è anzitutto cristologica e poi anche mariologica, di conseguenza è mariologica. E quindi io sottolineerò questo aspetto dottrinale. Inoltre, vorrei subito dire che sono contento che gli organizzatori abbiano scelto sia dei tipi come degli eventi mariani, in modo tale che io mi possa dispensare da questo. Ecco perché io mi rifarò alla generalità della riflessione sull'immagine. E sono anche contento che sia presente l'Oriente, ma anche l'Occidente. C'è un nostro sacerdote, che adesso è di adozione fiorentina, ma lui è un inglese, Timothy Verdon, il quale sta pubblicando dei bellissimi libri sull'arte italiana. Purtroppo sono libri venduti nelle librerie laiche, dico purtroppo, ma fortunatamente sono libri più conosciuti dai laici che non dai, diciamo, dai cattolici. Quando noi andiamo nelle nostre librerie cattoliche in genere non troviamo questi libri perché sono pubblicati dalla Mondadori, però lui sta rivalutando molto bene l'aspetto teologico dell'immagine occidentale, che non è privo di questo aspetto, solamente che, ecco, e concludo questa introduzione, solamente che l'Occidente consegna all'artista la libertà di avere una chiave sua personale, teologicamente parlando, dell'immagine stessa. Dopo aver fatto questa introduzione, questa precisazione meglio, io svilupperò il tema in 10 punti e spero di finire alle 10:30, 10:35, così chi si addormenta può risvegliarsi più o meno a quell'ora. Dunque, primo punto, San Luca, pittore mariano. Un'antica tradizione orientale, conosciuta del resto anche in Occidente, racconta che l'Evangelista Luca fu il primo a dipingere un ritratto della Madre di Dio. Ne avrebbe eseguito 3 esemplari e li avrebbe portato a Maria per averne il gradimento. La Madonna li apprezzò moltissimo e disse: «La grazia del figlio nato da me sia per mezzo mio con loro». Così si legge nella notizia storica del Sinassario greco, il 18 ottobre, giorno della festa liturgica di San Luca, celebrato come medico, evangelista e anche come pittore mariano. Del resto, sappiamo, anche gli esegeti dicono che Luca è l'evangelista che maggiormente si sofferma nei suoi scritti sulla figura della Beata Vergine, delineandone con maestria la fede e la carità verso Gesù. In una icona russa del secolo XVI, ad esempio, si vede l'Evangelista che, guidato da un angelo, rifinisce un ritratto di Maria che posa per lui, reggendo sul seno il bambino Gesù. L'attività pittorica di San Luca, commenta Georges Garib, è tradizione antica e costante della Chiesa orientale, come asseriscono numerose fonti storiche, liturgiche e artistiche. In ogni caso, è un fatto accertato che la raffigurazione artistica di Maria, al pari della sua celebrazione liturgica, è antichissima e si richiama a 2 tipi fondamentali, quello della Madre di Dio e quello della Vergine, della Sempervergine. Numerose testimonianze pittoriche si hanno nelle catacombe di Roma, ad esempio in quelle di Priscilla, di Domitilla, dove ci sono rappresentazioni della Teotoco seduta e con in braccio il suo divin figlio Gesù. Dopo il Concilio di Efeso predomina proprio l'immagine della Panagia Theotokos Brefocratusa, e cioè la tutta santa madre di Dio che sorregge il divino bambino. Secondo punto, disarmonia tra teoria e prassi nei primi secoli. Prima di procedere oltre, conviene riflettere su un paradosso dell'antichità cristiana dove si registra una certa disarmonia tra teoria e prassi. Si osserva infatti un certo rifiuto da parte di qualche autore anche molto conosciuto delle immagini nei primi secoli della Chiesa, sulla base di alcuni testi anti-iconici dell'Antico e del Nuovo Testamento. Io ne cito due, uno dell'Antico e uno del Nuovo Testamento. Per esempio, Esodo 24 dice: «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra». Ora, questo è stato preso alla lettera soprattutto dagli ebrei per quanto riguarda l'immagine di Dio, ecco, e poi dall'Islam per quanto riguarda in genere le immagini. Invece viene richiamato anche in genere un brano dell'Apocalisse dove si parla nel capitolo 13 della bestia che anima la statua di un'altra bestia. Le fu anche concesso a questa bestia di animare la statua della bestia primitiva, quella che era ferita, sicché quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Apocalisse 13, 15. Sulla base di questi testi si intendeva sottolineare l'originalità del culto spirituale dei cristiani in contrapposizione al culto idolatrico, così veniva chiamato, reso alle immagini, immagini intese in modo largo, quindi dipinti, statue, bassorilievi, eccetera, eccetera. All'inizio del III secolo, ad esempio, il canone 36 del Sinodo di Elvira, un sobborgo dell'odierna Granada in Spagna, decretava: «Non devono esserci pitture in chiesa», praticamente come qualche chiesa di oggi, «non devono esserci pitture in chiesa, né si dipinga sulle pareti ciò che si venera e si adora». Sulla stessa linea anti-iconica, anti-immagine, Eusebio di Cesarea, il famoso storico, con la sua lettera a Costanza, sorella dell'imperatore Costantino, la quale aveva avuto la sventura di chiedergli un'immagine di Gesù Cristo. La risposta di Eusebio fu negativa. Secondo lui l'arte non potrebbe rappresentare né la divinità di Gesù, perché spirituale, né la sua umanità, perché con la risurrezione essa sarebbe stata glorificata e quindi di difficile rappresentabilità. Ovviamente voi vedete che è una concezione antropologica di derivazione origeniana, che vede soprattutto nell'anima dell'uomo la vera immagine di Dio. Di conseguenza il corpo, appartenendo al mondo sensibile, condividerebbe il regime dell'ombra, di quanto cioè lo allontanerebbe dal suo vero destino. Per cui, sempre secondo questo Eusebio, l'immagine sensibile dell'umanità del Cristo avrebbe costituito un atteggiamento idolatrico. La rappresentazione sensibile dell'umanità assunta dal Verbo ci renderebbe prigionieri di ciò da cui precisamente il Verbo è venuto a liberarci, la schiavitù della carne. Un'ultima argomentazione eusebiana, alla quale attingeranno poi gli iconoclasti, è la considerazione dell'Eucaristia come vera icona di Cristo. Per Eusebio di Cesarea l'umanità del Cristo, anche mediante una sua immagine, in nessun modo dovrebbe attirare la nostra attenzione, perché l'essenziale è il Logos che abita in essa. Nonostante il divieto del Sinodo di Elvira, però, e l'opposizione di alcuni scrittori ecclesiastici, io ho citato solo Eusebio qui, l'arte cristiana, però in concreto, nella pratica, a partire dal III secolo e forse anche prima, ricorre sempre più frequentemente a rappresentazioni di ogni tipo, pitture, statue, bassorilievi. Perché ho accennato a questo motivo anti-iconico, che è storico, ma è di attualità oggi? Perché nel dialogo interreligioso, eventualmente, noi possiamo anche rendere ragione della nostra tradizione iconografica, iconologica, e cioè rendere conto, ragione, della possibilità teologica dell'immagine, sia di Gesù, sia della Trinità, sia di Maria, dei Santi, degli Angeli, eccetera. Importanti, ad esempio, sono alcuni indizi che Tertulliano ci dà all'inizio del III secolo, quando ci informa che i cristiani adoperavano dei calici per l'Eucaristia con la figura del buon pastore. Importanti poi testimonianze orientali provengono dalla famosa chiesa domestica di Dura Europos, affreschi di questa città siriana distrutta nel 256, quindi a metà del III secolo. A Roma, qui a Roma, le testimonianze sono numerosissime, testimonianze mariane importantissime da riscoprire. Roma, voi sapete, è un museo a cielo aperto. Ecco. Risale alla fine del II secolo o all'inizio del III l'affresco di tipo ellenistico con una delle prime immagini finora conosciute della Beata Vergine che si trova nelle catacombe di Priscilla, dove ci sono altre composizioni pittoriche, tra le quali la Fractio Tamis. Nel V e VI secolo, comunque, l'arte cristiana offrirà, soprattutto a Roma e a Ravenna, e poi in tutto il mondo cristiano, testimonianze insuperabili nella rappresentazione del Cristo Pantocrator e della Theotokos. Terzo punto, l'incarnazione, fondamento della teologia dell'immagine, quindi il Natale, giustifica biblicamente la rappresentazione di Dio incarnato. Si comincia allora a delineare una teologia dell'immagine, perché la Chiesa non ha solo il compito di dire la verità, di testimoniare la verità con la vita, ma anche di mostrarla con l'arte e di abbellirla con l'ingegno. Afferma a ragione Leonid Uspensky. La dottrina dell'immagine non si sovrappone alla visione cristiana del mondo, ma vi affonda le radici profondamente da sempre, esistendo già in pienezza fin dall'inizio, come tutti gli aspetti dell'insegnamento della Chiesa. Tuttavia, proprio come per tutti gli altri aspetti, la Chiesa elaborò e formulò gradualmente una sua dottrina dell'immagine. San Cirillo d'Alessandria, ad esempio, dico questo perché, preciso subito, noi in Occidente, io dico noi in genere, abbiamo dell'immagine sacra una concezione devozionale, non liturgia, devozionale, una concezione cosmetica di abbellimento, una concezione catechetica di insegnamento, una concezione anamnetica di ricordo, ma non abbiamo una concezione teologica dell'immagine e una concezione liturgica dell'immagine, anzi una concezione spirituale dell'immagine. Di questo parleremo più avanti. Questo lo dico proprio per preparare il terreno poi alle concrete esplicitazioni dei vari modelli e dei vari eventi mariani. San Cirillo d'Alessandria, ad esempio, il protagonista della controversia anti-nestoriana, offre le radici bibliche di una teologia dell'immagine. Egli sottolinea la realtà e la verità dell'incarnazione del Verbo, per cui la carne di Cristo non è un suo rivestimento estrinseco, ma la sua vera umanità. Il Logos non ha abitato in un uomo, ma è diventato uomo. Per cui anche incarnato, il Verbo, il Figlio di Dio incarnato, mantiene la propria somiglianza col Padre. Per cui il Verbo incarnato è vera immagine del Padre. Con la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione gli rivela e manifesta il Padre. Qui devo citare un concilio che non è ecumenico, però gli assomiglia. Anche se si tratta di un concilio non riconosciuto dall'Occidente, il canone 82 del cosiddetto concilio Quinisesto del 692 offre una base preziosa per la fondazione teologica dell'immagine come difesa del realismo dell'incarnazione. L'importanza di questo testo e la sua accoglienza poi è testimoniata dal fatto che fu citato poi nel famoso concilio di Nicea II 787, che chiude i sette primi concili ecumenici. Qui diamo la versione letta durante la quarta sessione di Nicea II da Elia, protopresbitero della chiesa della Teotocos a Costantinopoli. Ecco cosa si sente in questo concilio. In alcune figure delle venerande icone è rappresentato un agnello indicato dal dito del precursore. Esso fu adottato come simbolo della grazia, come allusione anticipatrice secondo la legge del vero agnello Cristo nostro Signore. Pur onorando le figure e le ombre date alla Chiesa come simboli e segni della verità, noi preferiamo la grazia e la verità, accogliendo questa verità come compimento della legge. Affinché questo compimento possa essere esposto agli sguardi di tutti mediante le pitture, ecco, vedete cosa dice il Concilio. Decretiamo che d'ora in poi colui che ha tolto i peccati del mondo, Cristo nostro Dio, debba essere rappresentato sulle icone nella sua forma umana, invece che in quella dell'antico agnello. Da ciò noi comprendiamo la sublime umiltà di Dio Verbo e siamo stimolati alla memoria della sua abitazione nella carne, della sua passione, della sua morte salvifica, della liberazione che ne è derivata per il mondo. Come si vede, questo canone impone di tradurre in immagine visiva l'indicazione simbolica del precursore, che in Giovanni 1,29, additando Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. In pratica, non più l'agnello bisogna dipingere, ma Gesù. Non bisogna dipingere e rappresentare il simbolo, ma la realtà. Ecco cosa dice il Concilio. Abbiamo la realtà, perché andiamo ai simboli? O solo ai simboli? In realtà, riferendosi, e poi c'è Luspensi che commenta questo, in realtà, riferendosi all'agnello che porta i peccati del mondo, Giovanni Battista non additava un agnello, non indicava un agnello, ma indicava Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, è venuto nel mondo per adempiere la legge e offrire se stesso in sacrificio. Colui che era stato prefigurato per mezzo dell'agnello veterotestamentario. È questo compimento, questa realtà, questa verità che bisognava manifestare agli occhi di tutti. Così la verità doveva essere rivelata non soltanto mediante la parola, ma anche attraverso l'immagine doveva essere mostrata. Allora voi vedete che qui abbiamo un'indicazione pastorale liturgica formidabile anche per le nostre chiese. Certo, si possono usare i simboli, per carità. I simboli sono importanti, ma è più importante la verità, la realtà di quel simbolo. Voi capite le applicazioni che si possono fare anche a santuari mariani importanti oggi e anche non troppo lontano da Roma. La verità dell'incarnazione non è un'astrazione filosofica, ma un avvenimento concreto e storico, vissuto dalla persona divina del Verbo fatto uomo. Per questo non basta più il simbolo dell'agnello per raffigurare la verità e la grazia. È necessario mostrare, raffigurare e dipingere il volto di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità. La tappa dei simboli è superata. Con l'incarnazione si è inaugurata l'era della rappresentazione diretta della realtà e della verità. Ed è qui il fondamento biblico e patristico dell'icona. Dell'icona in generale. Essa testimonia la realtà e la verità dell'incarnazione del Verbo e Maria la Theotokos diventa la testimone vivente dell'umanità del suo Figlio divino. Uno dei grandi interpreti di questa teologia dell'immagine, voi sapete, fu San Giovanni Damasceno, con i famosi tre discorsi sulle immagini redatti intorno al 730, quando lui aveva più o meno 80 anni, morì a 100 anni. Avevano più o meno 100 anni. Vedete che difendendo le immagini si ha vita lunga. Nella lotta contro gli iconoclasti, egli giustifica le immagini cristiane fondandole sulla realtà dell'incarnazione. Alla domanda su come raffigurare l'invisibile e l'illimitato, egli risponde: è chiaro che quando tu avrai visto che colui che è incorporeo è diventato uomo a causa tua, allora farai l'immagine della sua forma umana. Quando l'invisibile diventa visibile per la carne, allora raffigurerai l'immagine di lui che è stato visto, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, dal momento che c'è l'incarnazione, ecco che c'è anche la rappresentazione. E lui dice, continua, che è molto bello questo, di lui quindi, di Gesù Cristo, tu puoi riprodurre la nascita della Vergine, il battesimo nel Giordano, la trasfigurazione sul Tabor, le sofferenze generatrici di immortalità, i miracoli, segni della sua divina natura, la croce salvatrice, la sepoltura, la risurrezione, l'ascesa al cielo. Tutte queste cose, conclude San Giovanni Damasceno, tu le puoi narrare con la parola e con i colori. È bellissima questa affermazione, che poi si ritrova anche nel Concilio di Nicea. Ecco, con la parola e i colori. E ricordiamoci che oggi noi siamo nell'era dell'immagine, e voi capite cosa significa avere una buona teologia dell'immagine. Non la pratica, ma una teologia dell'immagine. In modo tale da capire bene, padre Ermano parlava dei posti, no? Dove mettere l'immagine, che nella Chiesa orientale riceve una illustrazione, una motivazione teologica altamente suggestiva, mentre da noi il posto dell'immagine è quella, ma va bene così, lì non c'è niente, ci mettiamo quello, va bene, oppure spostiamo quella a sinistra, quell'altro a destra. Io adesso esagero un poco, no? Esagero un poco, tanto per così. Il Damasceno adduce due importanti argomenti a favore dell'immagine. La tradizione, lui dice, sempre noi cristiani, proprio nei confronti degli ebrei e dell'Islam, sempre noi cristiani abbiamo rappresentato Dio, il Verbo incarnato, sempre, la sua madre celeste. E poi la santità della icona. Ecco, qui su questo tema, diciamo, i teologi disputano, i teologi orientali, cioè se l'icona di per sé trasmette grazia o meno. Per loro sembra quasi essere, soprattutto anche per San Giovanni Damasceno, un ottavo sacramento, ma di questo non ci interessa, non ci interessiamo. Noi diciamo solo che l'icona ha una grande tradizione, ha una sua motivazione biblica, patristica, e poi adesso vediamo conciliare, e poi soprattutto ha un suo dinamismo intrinseco di ricordo, di istruzione, ma come vedremo anche di spiritualità e di teologia. Quarto punto, la teologia dell'immagine del Concilio di Nicea II. Questo è un concilio che bisognerebbe riaprire e riscoprire, e vi dico subito perché l'Occidente con Adriano I, pur accogliendo il dettato del Concilio, non l'ha mai messo in pratica, ma questo per esplicito, come dire, proposito dei teologi carolingi di allora, che avevano in un certo senso equivocato sulla interpretazione da dare al decreto conciliare. Dunque, la legittimità delle immagini di Cristo, di Maria, dei santi, degli angeli, fu ribadita nel secondo Concilio di Nicea del 787 contro gli imperatori iconoclasti. Nella terza parte della definizione si affermano sette cose che io sintetizzo in questo modo. Primo, le immagini appartengono all'autentica tradizione della Chiesa, che oltre a essere scritta e orale è anche dipinta. Noi dimentichiamo sempre questo terzo aspetto, la tradizione dipinta. Secondo, le immagini sono conformi alla lettera del messaggio evangelico. Terzo, le immagini confermano la vera incarnazione del Verbo di Dio. Quarto, per questo le immagini, sia dipinte che in mosaico o in qualsiasi altro materiale, possono essere poste nelle sante chiese di Dio, sulle sacre suppellettili, sui sacri paramenti, sulle pareti, sulle tavole, nelle case, nelle vie. Siano esse l'immagine del Signore Dio o quella dell'Immacolata Signora Nostra, la Santa Madre di Dio, dei santi angeli, di tutti i santi e giusti. Quinto, le immagini servono poi a ricordare, imitare e onorare coloro che vi sono raffigurati. Sesto, il loro culto è di venerazione, non di adorazione. Settimo e ultimo, infine, l'onore reso all'immagine in realtà appartiene a colui che vi è rappresentato, e chi venera l'immagine venera la realtà di chi in essa è riprodotto. Dopo aver rigettato quindi l'accusa di idolatria, il Concilio dichiara solennemente che l'immagine è una predicazione evangelica. Vedete com'è bella questa? L'immagine è una predicazione evangelica. Annuncia la vera incarnazione del Verbo e ne suscita il ricordo e la venerazione. Qui ci vorrebbe anche un quarto elemento, l'annuncio musicale. È vero, no? L'annuncio musicale, oltre allo scritto, all'orale, alla pittura, c'è anche la musica, che è un linguaggio evangelico. Beh, comunque, adesso limitiamoci a questo, va bene? Quinto punto, adesso vado un po' più spedito. E quindi allora, teologicamente giustificata, per esempio, la riscoperta oggi, soprattutto da parte dei giovani, dell'icona, e io mi riferisco in questo momento all'icona bizantina, però tenete conto che ben studiati gli autori occidentali possono dare lo stesso risultato, questo ve l'assicuro, ma adesso limitiamoci, come dire, all'icona bizantina, che fu l'espressione artistica più adeguata dei pronunciamenti del Niceno II. È stata lodata ufficialmente questa immagine da Giovanni Paolo II, vi ricordate nella Redentoris Mater, quando il Santo Padre elenca i vari tipi delle immagini mariane orientali. Leggo i tipi del Papa nell'enciclica. Cioè il Papa già ha dato queste indicazioni di evangelizzazione attraverso l'immagine. Anzi, lui dice l'immagine ha fatto conservare la fede nella Russia. Ecco cosa dice il Santo Padre al numero 33. Maria vi era figurata o come trono di Dio, la Theotokos, o come via che conduce a Cristo e lo mostra, l'Odigitria, o come orante in atteggiamento di intercessione, la Deisis, o come protettrice che stende il suo manto sui popoli, Pokrov, o come misericordiosa vergine della tenerezza, Eleusa. Il Papa continua, ella è di solito rappresentata con suo figlio e il bambino Gesù che porta in braccio, e la relazione col figlio che glorifica la madre. A volte ella lo abbraccia con tenerezza, la glicofilusa, altre volte ieratica, Maria sembra assorta nella contemplazione di colui che è il Signore della storia. E poi il Papa conclude dicendo, conviene infine ricordare l'icona della Madonna di Vladimir, che ha costantemente accompagnato la peregrinazione nella fede dei popoli dell'antica Russia. Attenzione che nell'87 siamo ancora prima della caduta del muro di Berlino, cioè siamo ancora in campo non liberato dal comunismo. Dunque vedete cosa dice il Santo Padre? Le icone mariane sono tuttora venerate in Ucraina, nella Bielorussia, in Russia, con diversi titoli. Sono immagini che attestano la fede e lo spirito di preghiera del buon popolo, il quale avverte la presenza e la protezione della Madre di Dio. In esse la Vergine splende come immagine della divina bellezza, dimora dell'eterna sapienza, figura dell'orante, prototipo della contemplazione, icona della gloria, colei che sin dalla sua vita terrena, possedendo la scienza spirituale, inaccessibile ai ragionamenti umani, con la fede ha raggiunto la conoscenza più sublime. Ricordo ancora l'icona della Vergine del Cenacolo, in preghiera con gli Apostoli, nell'attesa dello Spirito. Non potrebbe essa diventare come il segno di speranza per tutti quelli che nel dialogo fraterno vogliono approfondire la loro obbedienza della fede? Ecco, fin qui il Santo Padre nella Redenzione. Per questo è stato a ragione affermato da Meyendorf che di tutte le espressioni culturali della cristianità, la latina, la siriaca, l'egiziano, l'armena, la bizantina fu la sola in cui l'arte divenne inseparabile dalla teologia. Su questo noi potremmo anche fare un po' di distinzioni, però lasciamo stare adesso questa affermazione forte. L'icona bizantina appartiene essenzialmente, e questo è importante, adesso facciamo un ragionamento, proprio che cos'è l'icona, l'immagine, o che cosa dovrebbe essere. L'icona, dunque, l'immagine, appartiene alla costellazione della teologia, della spiritualità e della liturgia. Essa è considerata sintesi teologica e teologia in immagini. E il suo fine dichiarato, sapete qual è? È quello della grazia, cioè la divinizzazione dell'uomo, portare noi a incontrarci con Dio, con i santi, con Maria. Questo è lo scopo dell'immagine. Non è dire, oh che bella, certe volte si dice anche oh che bello, perché c'è anche grande arte nell'iconografia, iconologia bizantina, però non è questo lo scopo primario. Lo scopo primario è quello di farci entrare, di farci varcare la soglia del mistero. Per questo, come opera d'arte, l'icona non è un assoluto. Essa ha come fine l'annuncio della economia divina, cioè della storia della nostra salvezza. In questa sua mediazione di fede, l'icona quindi è retta non da estrinseci canoni estetici che ci sono, ma da una vera e propria grammatica e sintassi teologico-liturgica. Dobbiamo dire questo, noi non ce l'abbiamo, è inutile che ci giriamo attorno, non ce l'abbiamo. I suoi criteri, o meglio, prima forse avevamo un poco, adesso la dobbiamo forse riscoprire. I suoi criteri ermeneutici sono le parole e gli eventi biblici, la tradizione dei padri, i gesti liturgici e sacramentali, la struttura del Tempio. Questa estrema concentrazione teologica porta a contrarre, cioè a ridurre, deliberatamente, attenzione, non perché sono ignoranti di arte, no? Ma contraggono, riducono deliberatamente alcuni canoni pittorici classici, come la prospettiva, sempre ridotta, non c'è mai la tridimensione, il paesaggio appena accennato, le figure stilizzate, il movimento sostituite in genere dalla immobilità ieratica, le proporzioni alterate, il colore mai fine a se stesso. L'artista quindi è più impegnato a rappresentare il contenuto teologico, il suo messaggio, che non le soluzioni tecniche della composizione del colore, che ci sono però, e sono e come. Ci sono libri, diciamo, di tecnica. L'icona, ad esempio, mediante la rappresentazione bidimensionale del soggetto, perché non rappresentano il soggetto tridimensionale? Perché lo rappresentano a due dimensioni? Intende sottrarre il soggetto alla realtà naturale delle nostre tre dimensioni. Si tratta quindi di una scelta teologica. La bidimensionalità è uno strumento per rappresentare una visione. Indica cioè che l'immagine o raffigura un corpo immateriale o è l'anticipazione della spiritualizzazione del mondo materiale. Quindi, come dire, è un amminicolo, cioè è uno stratagemma pittorico. Mentre, per esempio, in Occidente la prospettiva è una grandissima conquista artistica, ecco, in Oriente la prospettiva in un certo senso viene privata di una sua dimensione. In funzione del significato teologico è da vedersi anche, come voi sapete, l'insolita legge della prospettiva inversa, secondo la quale le linee di forza dell'icona non vengono tracciate per convergere in un punto di fuga all'interno dell'icona e al suo centro, ma in uno o più punti situati davanti ed esternamente all'icona stessa, al posto di chi guarda. Quindi il punto di fuga siamo noi, il nostro cuore, quasi che il punto di convergenza sia il cuore del fedele che contempla e al quale l'icona si rivolge. Cioè praticamente è una irruzione del mondo celeste in noi. Non siamo noi che apriamo la finestra, come nella pittura in genere occidentale. Siamo noi che apriamo la finestra e vediamo con la nostra prospettiva. Invece nella pittura, nell'icona bizantina, in genere sono i personaggi celesti che irrompono e si avvicinano a noi. Mentre una pittura rinascimentale è una finestra sul mondo e costituisce una nostra entrata nello spazio che ci sta di fronte, l'icona bizantina è invece una irradiazione della presenza di Dio e dei santi nello spirito di chi contempla. È un movimento verso di noi. È il mondo spirituale che si impone, che prevale, che avanza verso il fedele per un invito alla compartecipazione. Per cui l'immagine diventa una visione, una rappresentazione trasfigurata della realtà e l'icona una visione dall'alto, da parte di Dio, del nostro mondo. Per cui, per questo viene considerato un punto d'incontro tra noi e i santi, tra noi e la Beata Vergine, tra noi e Gesù Cristo. E voi sapete che il pittore sacro viene chiamato agiografo, mentre per noi agiografo significa colui che scrive di cose sacre, invece, almeno nella ortodossia greca, l'agiografo è colui che scrive dipingendo le cose sacre. E voi sapete che come primo esame di pittura lui deve dipingere l'icona della trasfigurazione, perché deve far vedere che è capace di rappresentare l'invisibile mediante i colori. Ecco allora, a sesto punto, l'ermeneutica della trasfigurazione. Senza l'esperienza della trasfigurazione interiore non si può dipingere l'icona, e qui c'è un problema che loro si pongono. Io avevo, quando ero in Grecia, al Muriblatado, avevo accanto a me Vaios Tsourkanakis proprio, un giovane che era laico, non era monaco, però che era, diciamo, aveva fatto gli studi di iconografia, cioè insomma gli studi per dipingere, di agiografo, e lui al mattino, quando entrava nel suo laboratorio, proprio pregava, cioè si fermava e pregava, e pensava alla realtà spirituale che doveva rappresentare con con i colori. Dice San Giovanni Damasceno a proposito: anche dopo la morte la grazia dello Spirito Santo dimora nelle anime dei santi, di Maria, di Gesù Cristo, nei loro corpi che riposano, nei loro tratti, nelle loro immagini. E ciò non a causa della loro natura, ma come risultato della grazia e dell'azione divina. Cioè, qui ritorna il problema del significato spirituale dell'icona. Siccome invita questa trasfigurazione, quindi è un invito alla grazia. Quali sono i mezzi impiegati dall'icona per comunicare questa qualità spirituale? È chiaro che i nostri occhi non vedono la grazia divina, come i ciechi non vedono la luce. Ciò che non si vede non si può esprimere né a parole né con le immagini. Nell'icona la comunicazione dello splendore della grazia avviene attraverso questo codice di forme, di colori, di linee simboliche, di prospettive particolari. E ovviamente questo non è che fa perdere la realtà. Se uno deve dipingere un vecchio, il vecchio non è che diventa giovane, però l'icona lo rappresenta in modo tale che brilla sulla sua anzianità lo splendore della grazia. Ecco, per cui l'icona opera una specie di ermeneutica della grazia. Il mondo reale concreto della natura viene visto, illuminato e reso splendente dalla grazia. Ecco, mi avvicino alla fine. Dimensione liturgica dell'icona. Settimo: immettendo nel regno della trasfigurazione, le icone permettono il passaggio dalla realtà finita a quella divina. Per questo vengono chiamate porte della percezione, perché pongono continuamente davanti agli occhi dei credenti lo splendore della realtà divina. Per questo l'icona diventa un elemento fondamentale della liturgia e dello stesso spazio fisico della Chiesa. A partire dal secolo VIII-IX, ogni chiesa di rito bizantino, ad esempio, alla cosiddetta iconostasi, un pannello di icone che voi vedete quando entrate in chiesa, che separa il santuario e l'altare dalla navata. L'iconostasi generalmente ospita, oltre alla porta bella, quella centrale, due ordini di icone: quello inferiore con immagini piuttosto alte e quello superiore con immagini più ridotte. Ovviamente non sempre è così, in genere questo è l'ordine. La fila inferiore contiene almeno tre icone, quella di Cristo, quella della Theotokos e quella del santo dell'evento celebrato in modo speciale in quella chiesa. Se voi entrando in una chiesa di rito orientale, cattolica, oppure in una chiesa ortodossa, oppure in una chiesa, diciamo, di antica tradizione orientale, non cattolica, voi per capire a chi è dedicata quella chiesa dovete guardare l'immagine che sta a destra di queste tre, che indica il santo patrono della chiesa. La serie superiore riporta o le scene delle 12 grandi feste, il Dodeca Orchon, Annunciazione, Natività, Presentazione di Gesù al Tempio, Battesimo, Trasfigurazione, Risurrezione di Lazzaro, Entrata a Gerusalemme, Crocifissione, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste e Dormizione della Beata Vergine. Come vedete, queste 12 feste si aprono e si chiudono con immagini mariane o le figure dei 12 apostoli. Anche nella decorazione delle pareti con mosaici e affreschi lo spazio è rigidamente suddiviso in aree deputate a precise rappresentazioni. Se voi andate a Monreale, ecco vicino a Palermo, voi vedete la famosa chiesa, la cattedrale di Monreale, che esattamente segue questi canoni. L'icona è strettamente legata al culto e alla liturgia, anzi è questa la sua funzione primaria, insieme agli inni sacri e alla musica. Ogni icona ha un posto preciso nel quadro dell'anno liturgico e nel complesso sistema dei cicli e delle feste che il calendario e i libri liturgici contengono. L'intero anno liturgico è così vivo e presente nelle icone, sia il temporale, che è il suo vertice nella solennità della Pasqua, sia il santorale danno occasione e spunto a un vero e proprio annuncio evangelico attraverso le immagini. Questa predicazione evangelica viene poi esplicitata dalla innografia giornaliera. Come parte integrante della liturgia, le icone vengono incensate, portate in processione, venerate in chiese fuori, sì che diventano l'anima della spiritualità orientale, rendendo l'abitazione privata una chiesa domestica e la vita quotidiana dei fedeli una continua liturgia. E questo il prezioso patrimonio di fede cristiana, già sostanzialmente vivo al tempo delle controversie sulle immagini, che Nicea II ha voluto salvaguardare come tradizione non scritta ma legittima della Chiesa. Ottavo, attualità dell'icona. Questa tradizione dipinta delle immagini è rimasta finora, sembra sostanzialmente patrimonio ed eredità quasi esclusiva delle chiese orientali. L'Occidente, così attento alla valutazione teologica di ogni parola scritta, non ha dedicato lo stesso impegno critico alla esperienza e alla valorizzazione teologica, spirituale e liturgica dell'immagine sacra come parola dipinta con la stessa dignità della tradizione scritta. Trento aveva accennato a questo il 3 dicembre 1563, proprio a conclusione nella sessione 25esima, il decreto tridentino ribadiva la legittimità della venerazione e dell'uso delle immagini di Cristo, della Vergine, dei Santi, dando anche indicazioni concrete per eliminare abusi di immagini contenenti false dottrine, perché poi la fantasia è senza fine. Ricordo a quel tempo l'immagine della Trinità che veniva rappresentata con tre teste, va bene? Quindi un'immagine assolutamente mostruosa della Trinità. Oppure immagini di procace, bellezza o inconsueti. Il pronunciamento conciliare è rivolto esternamente ai luterani che abolivano l'immagine e internamente alle stravaganze e agli abusi degli artisti nostrani, il cui linguaggio pittorico era sempre più attento alla pura invenzione estetica e sempre meno ancorato a una vera ispirazione religiosa. Ripeto, però, su ogni artista bisogna fare gli studi, ci sono questi studi, e credo che si possano rivalutare moltissimi artisti, se non la maggior parte. Però bisogna trovare la chiave di lettura teologica e religiosa che loro adoperano, e molte volte è criptica questa chiave. Le disposizioni tridentine non riuscirono però a riportare l'arte religiosa nell'alveo del linguaggio teologico, anche perché lo stesso decreto di Trento aveva dell'immagine una considerazione funzionale di tipo catechetico o pedagogico. E più o meno è questa la linea anche più o meno del Vaticano II, dove si dice, ad esempio, nella Costituzione liturgica sia un richiamo all'adeguata disposizione delle immagini in chiesa. E la stessa Costituzione, pur confermando la prassi, attenzione, non si dice tradizio, si dice esattamente praxis, di esporre alla venerazione le immagini sacre, però manifesta una certa preoccupazione. Vedete cosa dice? Si espongano in numero moderato e nell'ordine dovuto per non destare meraviglia nel popolo cristiano, per non indulgere a una devozione meno retta. E ha ragione, perché certe volte entrando in alcune chiese, cosa significa questo? Più è incomprensibile e più si dice che è bello, no? Però non si capisce niente, si capisce niente cos'è. Si esagera un poco, va bene. Ecco, non 9 e 10 e poi sto concludendo. Eppure, come risulta da Nicea 2, l'icona è una realtà essenzialmente biblico-teologica. Essa ha un contenuto cristologico, e non c'è bisogno di ribadirlo, è categoria antropologica, perché qualifica l'uomo come creato a immagine e somiglianza di Dio, e soprattutto l'Immacolata, abbiamo sentito quel bellissimo brano di Paolo VI, per cui l'uomo non è solo Opus Dei, ma anche Imago Dei. In terzo luogo, icona è categoria soteriologica, perché l'uomo, immagine di Dio non solo per creazione, ma anche per redenzione, dal momento che è rivestito dell'uomo nuovo, a immagine del suo creatore, è stato predestinato a essere conforme all'immagine del figlio di Dio. L'icona sacra, fondandosi su questa teologia biblica dell'immagine, quindi, ha un valore molto spirituale, cioè un invito veramente alla comunione, a essere immagini del figlio, nel figlio, immagine del padre. Il rapporto di Dublino del 1984, che ha aperto la via del ritorno degli anglicani al riconoscimento della legittimità delle immagini sacre, sintetizza bene il patrimonio prezioso della Chiesa in divisa. Nella nostra epoca essenzialmente visiva, l'icona come teologia in immagine e contemplazione di Dio nel colore diventa rivelazione della vita in Cristo, insegnamento dogmatico e morale, testimonianza dell'attualità dell'incarnazione, riscoperta di cieli nuovi e terra nuova, arte di comunione ecclesiale. Decimo e ultimo punto è un invito a un pellegrinaggio. Nel 1999 fu inaugurata nei palazzi apostolici la Cappella Redentoris Mater, che costituisce un esempio concreto di rivisitazione moderna dell'iconografia bizantina. Ripeto, però, con grandi apporti di modernità, soprattutto con la citazione di Gaudì nell'uso delle pietre. In essa c'è l'intero annunzio della storia della salvezza e Maria diventa una importante presenza in questo evento che vede come protagonista il suo figlio divino. Da pochi giorni, ed è questo l'invito, da pochi giorni, non è che si possa visitare perché si trova nei palazzi e negli appartamenti pontifici, però da pochi giorni sulla pagina web della Santa Sede è possibile fare una visita virtuale a questa straordinaria opera d'arte, vera sintesi evangelica per l'umanità del terzo millennio. Se voi avete la possibilità, fate un giretto dentro questa bellissima cappella. Ma è anche possibile contemplare Maria in una visita più tradizionale, sapete dove? Nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, che da uno studioso è stato considerato il più completo santuario mariano della cristianità. Perché? Contiene infatti una sessantina di immagini di Maria con la raffigurazione di tutti gli eventi della sua vita, dalla nascita alla sua celeste glorificazione. E i generi pittorici sono i più diversi, mosaici, quadri, affreschi, statue. Cominciamo dall'atrio. Nell'atrio della Basilica, se voi andate alla prima porta a destra, quella cosiddetta Santa, reca nel primo registro in alto due scene dominate da due angeli. La prima scena rappresenta la cacciata di Adamo ed Eva dopo il peccato. La seconda scena a destra, in continuità, è l'Annunciazione. E sono illustrate da una scritta latina che dice: Odeva tristis abstulit, tu reddis almo germine. Immagino che debba tradurre: ciò che l'infelice Eva tolse, tu restituisci con il tuo figlio divino. È un inno che noi cantavamo, un autore ignoto del VII-VIII secolo. Si tratta quindi del primo messaggio mariano che il fedele che entra nella basilica trova. Se la porta è il simbolo stesso di Gesù, Maria è colei che invita a entrare in chiesa, a vivere in comunione con Gesù. Ma anche se voi non volete entrare nella porta, attraverso la porta santa, perché è chiusa in realtà, se non durante l'anno santo, quindi non potete entrare, ma se voi entrate per la porta centrale, anche nella porta centrale della Basilica, opera del Filarete, quindi siamo al secolo XV, nei due riquadri superiori, c'è sia l'immagine di Gesù Maestro in trono, sia quella di Maria, anche se in trono, nella formella di destra. Maria in atteggiamento ieratico, con le mani incrociate sul petto, a indicare adesione e disponibilità a quanto Dio le ha chiesto per mezzo dell'angelo. Le battute di dialogo fra l'angelo e la Vergine sono accennate nelle parole scritte in greco: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Una volta entrati in Basilica, cosa si vede subito a destra? La Pietà, ecco il capolavoro. Maria che sorregge sulle sue ginocchia il corpo esanime di Gesù, lo guarda e lo piange con infinita commozione. Non se lo stringe al seno, ma lo mostra a indicare l'offerta che Gesù ha fatto per l'umanità peccatrice. Si tratta di un messaggio quanto mai opportuno e profondo per i fedeli che entrano in chiesa, il luogo dove accogliere sacramentalmente il perdono e la grazia meritati dal sacrificio di Gesù. La visita poi può continuare e vi auguro buon pellegrinaggio in questa via di bellezza mariana. E grazie.